Se possiamo andare nel Salmo 39, Salmo 39. Oggi termineremo la seconda parte di questo Salmo che abbiamo iniziato a vedere domenica scorsa, questo Salmo dal titolo La fragilità dell'uomo. Salmo 39 che dice al direttore del coro per Jedutun, Salmo di Davide. Io dicevo, vigilerò sulla mia condotta, per non peccare con le mie parole, metterò un freno alla mia bocca, finché l'empio mi starà davanti. Come un muto sono stato in silenzio, ho taciuto senza averne bene, anzi il mio dolore si è inasprito. Il mio cuore ardeva dentro di me, mentre meditavo un fuoco si è acceso, allora la mia lingua ha parlato. O Signore, fammi conoscere la fine e quale sia la misura dei miei giorni. Fa che io sappia quanto sono fragile. Ecco, tu hai ridotto la mia esistenza alla lunghezza di qualche palmo. La mia durata è come un nulla davanti a te. Certo, ogni uomo, benché saldo in piedi, non è che vanità. Certo, l'uomo va e viene come un'ombra. Certo, s'affanna per quel che è vanità. Egli accumula ricchezze senza sapere chi le raccoglierà. E ora, oh Signore, che aspetto? La mia speranza è in te. Liberami da tutti i miei peccati. Non abbandonarmi agli scherni dello stolto. Sto in silenzio, non aprirò bocca, perché sei tu che hai agito. Allontana da me il tuo flagello. Io mi consumo sotto i colpi della tua mano. Castigando la sua iniquità, tu correggi l'uomo. Distruggi come tarlo quel che ha di più caro. Certo, ogni uomo non è che vanità. O Signore, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio al mio grido, non essere insensibile alle mie lacrime, poiché io sono uno straniero davanti a te, un pellegrino come tutti i miei padri. Distogli il tuo sguardo, perché io respiri prima di andarmene e scomparire. Come abbiamo detto l'altra volta, questo salmo è un salmo molto realistico. I salmi sono molto importanti perché ci aiutano più a capire come siamo fatti noi, a valutare chi siamo, ci mostrano come reagiamo alle situazioni della vita, quali emozioni, quali parole vengono fuori nei momenti felici o nei momenti meno felici, quelli più tristi. E brevemente ricapitolando, la volta scorsa abbiamo iniziato a vedere i primi cinque versetti e questo è un salmo di forte lamento, è un salmo di forte lamento. Davide è piegato dalla sofferenza e dal dolore ed è afflitto da pensieri increduli che decide di reprimere dentro di sé per evitare di peccare. Ma questo silenzio però crea un dolore insopportabile, che alla fine esige proprio di essere espresso e viene esternato con la preghiera. Davide ha avuto tanto zelo, si è messo, come abbiamo visto la volta scorsa, una museruola davanti alla bocca per non esternare un suo lamento verso di Dio, ma non è riuscito. Lui pensava che con le sue forze, la sua volontà potesse anche sopportare il dolore. Ma non riesce, così apre il suo cuore al Signore. Il suo cuore, abbiamo visto, che erutta quasi come un vulcano. C'è bisogno di esternare, c'è bisogno di portare fuori questo dolore. E lui si rivolge in preghiera. È una preghiera che, come abbiamo visto al versetto 4, sembra quasi una protesta e un desiderio di morte. Ma al versetto 5, dal desiderio di morire, lui si lamenta ancora della brevità della vita umana. Qualche palmo, il palmo abbiamo visto sono le quattro dita. Perciò abbiamo considerato i primi due punti di riflessione, vi ricordate? Abbiamo considerato proprio questa sua determinazione, o meglio, il silenzio, il parlare nella sofferenza. E poi abbiamo visto quale preghiera è venuta fuori nella sofferenza, la preghiera di Davide nella sofferenza. Ora dal versetto 5 il salmo inizia a trasformarsi. Dopo che Davide apre il proprio cuore, il salmo si trasforma dal lamento a una forte richiesta di aiuto, a un grido proprio di liberazione. E la trasformazione inizia proprio alla fine del versetto 5. Davide nella sua meditazione, nella preghiera, inizia a farsi degli interrogativi. E un interrogativo che si fa Davide è: qual è il senso della vita? Qual è il senso della vita? Lui considera la brevità della vita umana in confronto con l'eternità di Dio. E da questo confronto lui credeva che come uomo era forte, in realtà dice è nulla, dice sono un nulla, nulla vuol dire inesistente. Perciò il suo pensiero, come abbiamo accennato, si trasforma e così entriamo nei versetti di oggi. E la meditazione di Davide adesso ha più a che fare con la domanda: qual è il senso della vita senza di Dio? Qual è il senso della vita senza di Dio? E questo ci porta a vedere il nostro terzo punto di riflessione, sul quale il Salmo ci invita a riflettere. E il terzo punto di riflessione è la vanità della vita del mortale. La vanità della vita del mortale, o la vanità della vita dell'uomo. Dice: certo, ogni uomo, benché saldo in piedi, non è che vanità. Certo, l'uomo va e viene come un'ombra. Certo, s'affanna per quel che è vanità, e gli accumula ricchezze senza sapere chi le raccoglierà. Questa parte inizia con la parola certo. Certo. Guardate quante volte viene ripetuto certo. Una volta al versetto 5, due volte al versetto 6 e una volta ancora al versetto 11. Questa è la verità più certa, dice Davide, nulla che riguardi l'uomo è sicuro, è vero in questa vita. Considerare un uomo nella sua condizione migliore, alla fine non possiamo non scoprire che alla fine è solo un uomo. È solo un uomo meno di un respiro, inconsistente come il vento. Per ordine divino è decretato che a causa del peccato l'uomo non debba essere stabile. Scusate il gioco di parole, ma l'uomo è costante solo nell'incostanza. Le sue caratteristiche migliori, come l'orgoglio, sono vane. Mosè nel Salmo 90 disse al versetto 10: i giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80 anni, e quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne vogliamo via. Questa è la più brutta notizia per quelli che sperano solo in questa vita soltanto, per quelli che non hanno nessuna speranza per il futuro. Guardiamo ancora la forte enfasi della preghiera di Davide. Dice: certo, ogni uomo. Che significa ogni uomo? Significa che non ci sono eccezioni, sia se sei importante, sia se sei misero, sia se sei ricco, sia se sei povero. Non c'è nessuna differenza, è tutto vanità. Davide dice ancora: ogni uomo, perché è saldo in piedi, significa nella sua condizione migliore. Quando è saldo in piedi significa quando è giovane, quando è forte, quando è sano, quando è ricco, quando è onorato, quando è potente, sia pure il presidente degli Stati Uniti, della Cina, della Russia, mettiamoci quello che vogliamo, o il più povero della faccia della terra, entrambi sono vanità. Sembra che stia saldo in piedi, ma è passeggero. Non è che vanità, è una verità certa questa. È certo, dice Davide. Ancora osserviamo che l'espressione certo non è che vanità viene ripetuta anche al versetto 11. C'è una pausa qui e c'è una pausa a lui, quasi fosse il ritornello di questo cantico, qualcosa che bisognava ripetere spesso per fare attenzione. Meditare proprio sul senso della vita nella sofferenza, non puoi non arrivare a questa conclusione: chi veramente sta soffrendo, chi ha dei dolori, perché questo dolore di Davide non sappiamo quale fosse, ma era un dolore immenso, arriva alla fine a considerare la vita e vede che la vita alla fine è tutto vanità. Il libro che maggiormente ci parla di vanità, sapete qual è? È il libro di Ecclesiaste, nei primi due capitoli. Ecclesiaste 1:2 dice: vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità. Che profitto all'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Una generazione se ne va, un'altra viene e la terra sussiste per sempre. Ecclesiaste ci parla della vanità nei primi due capitoli di tutte le cose. Infatti, sempre al capitolo 1, al versetto 12, parla della vanità della saggezza umana, di chi si crede intelligente. Dice al versetto 14, io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole, ed ecco è tutta vanità, è un correre dietro al vento. Poi al versetto 17 dice, ho applicato il cuore a conoscere la saggezza e a conoscere la follia e la stoltezza, e ho riconosciuto che anche questo è un correre dietro al vento. Al capitolo 2, sempre Salomone, nei primi versetti, ci parla della vanità dei piaceri, delle ricchezze, della vita e del lavoro. Dice alla fine del versetto 10 del capitolo 2, non privai il cuore di nessuna gioia, poiché il mio cuore si rallegrava di ogni mia fatica ed è la ricompensa che mi è toccata ad ogni mia fatica. Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte e la fatica che avevo sostenuto per farle, ed ecco che tutto era vanità, un correre dietro al vento, e che non se ne trae alcun profitto sotto al sole. Meditare sul senso della vita, su ciò che si fa sotto il sole, sulla terra, è veramente deprimente. E Davide, anche lui, dal versetto 6, ci mostra tre aree della vita proprio per dimostrare la vanità del mortale, tre aree che sono simili a quelle che abbiamo ascoltato di Salomone. La prima area su cui ci fa riflettere la vanità delle nostre gioie e i nostri onori. Dice al versetto 6, certo l'uomo va e viene come un'ombra. La vita è solo una recita passeggera, sta dicendo Davide. Questo è certo. Sui posti di lavoro, penso che è un detto comune, dice che tutti siamo utili, ma nessuno è indispensabile. E tu vedi, almeno per esperienza, vedi persone che ho conosciuto, che si davano da fare, il lavoro era il primo posto, persone che dicevi quando questo andrà via, come faremo? In realtà è andato via, ne è arrivato un altro che l'opposto di quella persona, e in qualche maniera la baracca va avanti lo stesso, non si sa in che modo. La realtà, come ci dice il versetto, è ancora più tragica. Siamo come un'ombra, come delle ombre che camminano. Cos'è l'ombra? L'ombra è qualcosa che non puoi toccare, è una proiezione. È una proiezione. E questa immagine è molto significativa. Molta gente, o anche tutti quanti noi, viviamo come se queste immagini, come ci dice la parola, fossero vere. Queste immagini anche beffarde. A volte veniamo derisi dalle persone, a volte ci mettiamo a discutere con le persone, a volte camminiamo con loro. La realtà è che sia loro e sia noi, stiamo parlando senza di Dio, la realtà è che la vita è un'ombra senza consistenza. Questa è la fragilità della vita. Davide al versetto 4 ha pregato, fa che io sappia quanto sono fragile. Noi non ci rendiamo conto di quanto siamo fragili, di quanto non siamo inconsistenti senza di Dio. Sia nelle gioie che negli onori, l'uomo riceve qualcosa che non può trattenere perché è solo un'ombra. Prima di convertirmi riflettevo tanto sul senso della vita, e la mia generazione è la generazione, non so se vi ricordate, da me si usavano chiamarle le costruzioni, che erano i Lego di oggi, erano le costruzioni, e io pensavo proprio alla vita vedendo i miei sogni, quelli degli altri, pensavo alla vita cos'è. Io volevo fare l'agricoltore, volevo avere la mia cantina, pensavo e vedevo la gente morire, vedevo altri che avevano altri sogni, e pensavo alla vita come al costruire qualcosa con questi Lego. Io ho una scatola piena di Lego, non so se avete giocato, e tu ti metti a costruire, io costruisco una casa, tu costruisci un robot, un altro la barca, ognuno costruisce qualcosa, ma alla fine della giornata o al massimo il giorno dopo questi Lego venivano distrutti e rimessi nella scatola. Gli uomini vivono solo per questa vita soltanto, proprio si perdono dietro queste illusioni passeggere, camminano come viaggiatori che hanno avuto un miraggio, illusi, ingannati, imbrogliati, presto saranno colmi ancora di ulteriore delusione e alla fine di disperazione. Ciò che sembra un onore reale in realtà è solo un'ombra. Andando avanti, la seconda area della vanità della vita è la vanità dei nostri dolori, delle nostre paure. Davide continua e dice: certo s'affanna per quel che è vanità. Gli uomini anche qui si agitano, si irritano e si preoccupano per niente. Noi tutti ci preoccupiamo tante volte per niente. Abbiamo tante cose da fare, oggi, domani, e se arriva la morte improvvisa. Dice, ma quelle cose chi le fa adesso? Sono tutte secondarie. Sono ombre che seguono altre ombre, mentre la morte sta proprio loro alle calcagne. Si affatica, si trama per ottenere oro, per ottenere fama, prestigio sociale. E anche se si ottenessero tutte queste cose, alla fine ci si accorgerebbe di aver sprecato tanta fatica. Proviamo a leggere più volte questo versetto che abbiamo letto adesso, s'affanna per quel che è vanità. E proviamo a immaginare il frastuono che c'è, che ne so, per chi gioca in borsa, il frastuono che c'è a un mercato, il frastuono che c'è in una città, chi ha fretta, chi suona il clacson, quanto rumore possiamo sentire dentro questi posti. Questa è una violazione della tranquillità. E questo fa venire paura, ansia. Il cervello diventa iperattivo, la mente diventa più debole e proprio questo causa il caos nella nostra mente. Forse non ci facciamo abbastanza a tutto questo vortice in cui siamo immersi anche noi, ma anche noi siamo trasportati e ci affatichiamo tante volte per il nulla. Ancora la terza area della meditazione di Davide è la vanità delle preoccupazioni e delle nostre fatiche. Dice, egli accumula ricchezze senza sapere chi le raccoglierà. Quante volte ci agitiamo, ci affanniamo anche noi. L'uomo si preoccupa di accumulare. E sembra che non siamo mai sazi di accumulare, dobbiamo accumulare ancora. Senza preoccuparci di chi le raccoglierà. Qualcuno potrebbe dire, ma io le accumulo per i figli. Sì, può essere. Ma la realtà è che non è proprio così, perché tanti accumulano per il piacere di avere. Infatti tanto non hanno neanche i figli e continuano ad accumulare. Davide sta continuando a dipingere proprio la triste condizione della vita umana, e questo ritratto è molto deprimente. E se ci fermassimo qui, che senso ha la vita? Ti farebbe passare la voglia di vivere. Al capitolo 2 di Ecclesiaste, dal versetto 17, Salomone arriva proprio a queste conclusioni. Dice, perciò ho odiato la vita, perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità, un correre dietro al vento. Ho anche odiato ogni fatica che ho sostenuta sotto il sole e di cui debbo lasciare il godimento a colui che ne verrà dopo di me. Chissà se egli sarà saggio o stolto, eppure sarà padrone di tutto il lavoro che io ho compiuto con fatica e con saggezza sotto il sole. Anche questo è vanità. Anche Salomone aveva una visione deprimente della vita, considerando la vanità dell'essere umano. Però sia Salomone, che come vedremo a breve anche Davide, dopo aver meditato sulla vanità dell'uomo, metteranno Dio. Infatti al capitolo 12, che è l'ultimo libro di Ecclesiaste, Salomone, dopo tutta la meditazione che ha fatto, considerando tutte le cose che si fanno sotto il sole, ha concluso con l'unica cosa che può fare il mortale in questa terra, e cercare Dio finché ha tempo, e cercare Dio finché ha la vita. Dice al capitolo 12:15, questo c'è scritto così: ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è tutto per l'uomo. Non c'è altro che resti. Questa è una cosa che resta anche dopo. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è tutto. Il resto è tutto passeggero. Così fa anche Davide, qui al versetto 7 dice: e ora, Signore, che aspetto? La mia speranza in te. C'è una domanda retorica: che aspetto? La mia speranza in te, dice Davide. In altre parole, cosa c'è in queste illusioni che abbiamo considerato della vita umana di così incantevole? Perché dovrei indugiare? Cosa devo aspettare ancora? Davanti a un presente così difficile, un futuro così incerto in questa vita, in questa condizione dell'uomo, che devo aspettare? Cosa devo aspettare tra un'eredità vuota e il Signore? Davide disgusta qualsiasi cosa in paragone al Signore e dice: la mia speranza è in te. La mia speranza è in te. Non c'è speranza nella vita senza di Dio. È tutto vanità. L'unico che può dar senso alla vita è il Signore, è Dio. E che bella questa espressione di Davide: la mia speranza è in te. È veramente bellissima. Tutti gli uomini sono folli a non cercare il Signore nel poco tempo di vita che hanno a disposizione. Eravamo nelle tenebre, abbiamo ascoltato stamattina. Anche noi eravamo nelle tenebre, veramente dobbiamo lodare il Signore tantissimo che ci ha aperto gli occhi, ci ha mostrato la vita. Ma nessun uomo riflette, nessun uomo cerca Dio. Anzi, dice Romani, siamo tutti nemici. Non c'è nessun uomo che cerca Dio, dice Romani 3. E Davide, guardando la vanità delle cose passeggere, ha tagliato tutti i legami con la vita su questa terra per qualcosa di vero. Davide è pronto a partire. La mia speranza è in te. L'Eterno non è un'ombra, ma è eterno. Abita in se stesso, è verace, quindi merita la nostra fiducia. Notiamo come tutta la situazione dolorosa che stava sopportando Davide, qualcosa di negativo che stava subendo, in realtà era qualcosa di positivo, perché gli ha aperto gli occhi e lo riporta al Signore. Davide aveva una sola speranza, ed era una giusta speranza: il Signore. Allora vi chiedo, possiamo anche noi dire la stessa cosa? In chi riponiamo la nostra fiducia? Nella nostra salute? Nei nostri averi? Nella nostra forza? Dov'è la nostra speranza? Possiamo dire anche noi come Davide: la mia speranza in te? O la tua speranza in qualcos'altro? Ora vedremo molto velocemente il versetto 8, che ci introdurrà su un altro punto di riflessione. Il prossimo punto di riflessione sono le afflizioni mandate da Dio. Le afflizioni mandate da Dio. Però vediamo questo versetto che ci introduce a questo nuovo punto di riflessione. Scusate un attimo. Vediamo ancora una cosa che possiamo dire riguardo alla preghiera. La volta scorsa abbiamo visto le sconsiderate richieste che fa Davide, ma queste sono richieste sicuramente migliori. C'è una preghiera generale che fa Davide al versetto 8, dice: liberami da tutti i miei peccati, liberami dalle mie trasgressioni. Questa richiesta è una giusta richiesta di Davide. Anche se noi siamo sotto la grazia, quindi abbiamo il perdono dei peccati, di tutti i peccati, questo non significa che possiamo peccare come vogliamo. Davide si trovava in questa condizione perché stava ricevendo la correzione da parte del Signore per qualche sua colpa in particolare, e in questa richiesta liberami da tutte le mie trasgressioni, sicuramente in questa preghiera generale dice, avrà pensato: se mi libera da tutte le mie trasgressioni, mi libererà anche dalla trasgressione che sta causando questa mia situazione. Notiamo che Davide non sta pregando di essere liberato dal dolore che stava portando. Quando noi ci troviamo sotto le prove, quando siamo schiacciati, Cosa preghiamo al Signore? Preghiamo per il peccato o preghiamo per il dolore? Questo è qualcosa di molto significativo. Il dolore non è niente rispetto al peccato. Noi banalizziamo il peccato, noi ci lamentiamo dei dolori, ma il peccato fa molto più male di quanto possiamo sentire con il dolore. Il peccato distrugge l'anima, fa male all'anima, è un veleno che agisce e porta alla distruzione se non viene curato. E sappiamo che solo Gesù è l'antidoto, solo Gesù è l'antidoto di questo veleno, solo Gesù salva chiunque confida in Lui e perdona i peccati. Non c'è un altro rimedio per il peccato, ma il peccato, anche per i credenti, anche se ha pagato Gesù, il peccato è un peso nell'anima. Avete mai commesso qualche peccato che vi ha appesantito? Che ne so, qualche cosa che sia giusta fare, ma io mi oppongo a fare la cosa giusta e vado avanti per la mia strada. Questo facciamo sempre quando pecchiamo. Apparentemente sembra che non ci portiamo dei pesi dietro, sembra che abbiamo dimenticato. In realtà la nostra anima è appesantita e Dio vede quel peccato e la nostra anima ha bisogno di mettere a posto le cose con Dio. Martedì scorso abbiamo, per chi ha ascoltato lo studio, parlato di essere santi come Dio è santo. E Dio odia il peccato, perciò anche noi dovremmo essere preoccupati di più per i nostri peccati. Davide aveva proprio una giusta visione ed era preoccupato più dei suoi peccati che dal suo dolore. Ma vediamo questa richiesta di preghiera da essere generale. Nella seconda parte diventa specifica. Dice: non abbandonarmi agli schermi dello storto. Stolto, scusate. Chi è lo stolto? Lo stolto è l'empio, il non credente. Gli scherni sono le derisioni. Davide sapeva che a causa della sua situazione lo stolto poteva deriderlo, poteva ridere della sua fede, stava avendo occasione per bestemmiare o diffamare anche il Signore. E la preoccupazione di Davide non è che non voleva essere ripreso da uno giusto, ma da uno stolto senza di Dio. Quando noi pecchiamo ci esponiamo a un meritato disprezzo, che il peccato porta con sé la vergogna, sono sulla stessa strada, vanno di pari passo. E Davide voleva essere preservato da entrambi, non voleva essere diffamato dallo stolto. La riprensione di Dio l'accettava, come vedremo, ma quella dello stolto no. Ora entriamo più nello specifico, nel nostro punto di riflessione, e guardiamo le afflizioni. Questo è un argomento molto delicato, ma è un argomento biblico. La Bibbia ci parla tanto di sofferenza, perciò è un argomento molto delicato, soprattutto per chi vive nella sofferenza. Ma se mettiamo Dio e quello che ci dice la parola di Dio come verità, come realtà di come stanno le cose, e non mettere la nostra sofferenza al centro come verità assoluta, allora possiamo trovare anche giovamento nella sofferenza. Chiaramente non riusciremo a esaurire l'argomento in maniera completa e ci soffermeremo più sulle afflizioni che riguardano il nostro testo. Ho parlato prima, le afflizioni mandate da Dio. Ma senza perdere tanto tempo vorrei analizzare i versetti 9 e 12 con tre domande. Perché nei versetti 9 e 12 possiamo trovare tre risposte a queste nostre domande. Se volete scrivere le tre domande, la prima domanda che più di una volta ci siamo fatta anche nelle nostre serate di preghiera è: le afflizioni sono mandate da Dio o sono permesse da Dio? La seconda domanda è: quali sono i motivi per cui arrivano le afflizioni? E infine, quali conseguenze producono le afflizioni? Volete che le ripeto? Le afflizioni sono mandate da Dio o permesse da Dio? Quali sono i motivi per cui arrivano le afflizioni? E infine, quali conseguenze producono le afflizioni? Vediamo intanto se le afflizioni sono mandate da Dio o permesse da Dio. Non ci fermeremo tanto sulla domanda, diciamo solo che ci sono alcune afflizioni che sono mandate da Dio e altre che sono permesse da Dio. Anche quelle permesse nella sovranità Dio le ha determinate in qualche modo. Quelle mandate, quelle ad esempio sono permesse da Dio, le afflizioni che ci dice ad esempio Gesù in Matteo 5 quando dice «Beati voi quando vi perseguiteranno», non sta dicendo che è Dio che manda quella sofferenza, ma in quel caso la sofferenza è un attacco dei non credenti, è un attacco dei nemici di Dio. Oppure quando il Signore dice «Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo», non è che la tribolazione sono mandate da Dio, ma sono la conseguenza del peccato, anche se c'è differenza tra afflizioni e tribolazioni. Entrambi indicano uno stato di sofferenza, ma l'afflizione è qualcosa di più interno, invece la tribolazione è una condizione magari che arriva dall'esterno. Ora, la prova di cui si trovava Davide era senza dubbio una sofferenza causata dal buon pastore e quindi mandata da Dio. Infatti al versetto 9 Davide dice «Sto in silenzio, non aprirò bocca perché sei tu che hai agito». Non sappiamo, non ci viene detto quale prova stava affrontando Davide, per quale peccato veniva ripreso, ma Davide era sicuro che stava vivendo quella situazione perché era Dio che gliel'aveva mandata. Per cui, non, come ho accennato, non ci soffermeremo tanto a parlare di afflizioni permesse da Dio, ma visto il brano che ci invita a riflettere su questo aspetto, rifletteremo sulle afflizioni mandate da Dio, o in altre parole, le correzioni di Dio. E queste, come vedremo, riguardano anche il credente di oggi, non sono valide soltanto per i credenti dell'Antico Testamento. Però prima di proseguire mi preme aggiungere che dobbiamo sempre essere cauti, dobbiamo essere prudenti a parlare di correzioni di Dio. Davide era sicuro che quella sofferenza era mandata da Dio, ma non è che ogni sofferenza che noi ci troviamo ad affrontare, ogni situazione, oppure qualcuno vicino a noi che vive nella sofferenza, non possiamo guardarlo con gli occhi come se abbia commesso qualcosa verso di Dio e sta subendo la correzione di Dio. Non possiamo farlo, assolutamente no. Ma sul lato opposto non possiamo neanche escludere che possa trovarsi in quella situazione perché Dio sta correggendo quella persona, sta correggendo noi. Quindi non dobbiamo né precipitarci a dire Dio mi sta punendo e neanche fare Dio è buono, non mi può punire. Perché anche questo è sbagliato. Vediamo che Davide dice non aprirò la bocca. Abbiamo visto la volta scorsa che lui si era messo una museruola per non peccare, ma non riuscì nel suo intento fino in fondo. Qui però le cose sono diverse in questo momento. Lui ha portato già fuori tutto, quasi tutto, al Signore, si è liberato del peso che aveva. Adesso sta riconoscendo che c'è il Signore dietro tutta la sua sofferenza e quindi accetta e vuole accettare in qualche modo la correzione del Signore. Si vuole mettere in linea con il Signore, si sta ravvedendo. In altre parole dice «Non aprirò la bocca con ira, con mormorie, ribellandomi alla correzione del Signore, con la protesta, portando il mio sfogo in giro, il mio dolore a nessuno, perché sei tu che hai agito». Questa è la motivazione che dà pace a Davide. Dice «Perché sei tu che hai agito». E si tratta di un nobile silenzio addolcito proprio, possiamo dire, dalla sottomissione di Davide. La sua natura, abbiamo visto l'altra volta, non è riuscito a tappargli la bocca, ma la grazia di Dio compì quest'opera in modo più degno. Fu la grazia di Dio che lo spinse a chiudere veramente la bocca. Dio, come abbiamo detto anche martedì scorso, è giusto e in tutto quello che fa non c'è ingiustizia. Se fosse stato un uomo a causare l'afflizione di Davide, allora il dubbio che ci sia qualcosa di ingiusto ci potrebbe essere. Ma essendo stato Dio ad agire, non c'è nessun dubbio, Dio è giusto, lui non sbaglia nulla. Per cui Davide dice, sto muto e accetto la tua giustizia, Signore, anche per quanto riguarda la mia correzione. Davide aveva un'alta considerazione di Dio. Il silenzio può essere peccaminoso, l'abbiamo visto l'altra volta, o può essere santo, come in questo caso. Questa è una giusta motivazione. Nella sua afflizione il salmista vide l'amore di Dio che lo voleva correggere e questo proprio gli addolcì l'anima. Davide non vide la durezza di Dio nella sua afflizione, ma la cura amorevole di Dio. Ora, come detto, nelle afflizioni della vita che ci troviamo ad affrontare, quando vengono dal Signore, se anziché l'amore di Dio, vediamo, quando veniamo ripresi, vediamo chiaramente sbagliando, anziché l'amore di Dio, guardiamo e vediamo la durezza di Dio, vediamo Dio come un despota, non avremo pace nell'anima. Queste sono le bugie di Satana che ci mette in testa. In questo caso saremo arrabbiati con Dio. Ebrei 12, e parla dei credenti del Nuovo Testamento, dal versetto 5 all'8 dice: figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore, non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che ama, che Egli ama, e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione, Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da questa correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Se la parola di Dio ci avverte di questo pericolo, che potremmo disprezzare la disciplina del Signore, vuol dire che il pericolo è reale, c'è. Guardate come la Bibbia ci parla di correzione del Signore. Oggi i credenti questa parola non la vogliono sentire. No, il Signore mica mi sta correggendo. Il Signore corregge. E vedremo, la verga del Signore fa male. Sono colpi che fanno male. A nessuno piace essere ripreso. Per questo l'autore dice qui non disprezzare. Non disprezzare. Davanti a una riprensione noi potremmo arrabbiarci. La parola di Dio ci dice non farlo, perché la correzione è per il tuo bene. Ma un altro pericolo è che se siamo ripresi da Dio, allora potremmo anche scoraggiarci sul lato opposto. Dio mi sta punendo. Anche questo è sbagliato, perché abbiamo la grazia. Possiamo andare a Dio anche quando sbagliamo. E per questo l'autore di Ebrei dice non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso. Lui ci riprende perché ci ama. Lui ci corregge per il nostro bene. E lo scopo della riprensione è buona, non è cattiva. La correzione di Dio dovrebbe da un lato in un primo momento rattristarci per aver peccato contro di Dio e dall'altra parte farci gioire, sembra un controsenso. Dio ci sta correggendo perché vuol dire che ci tratta come figli. Un padre amorevole non è quello che ti permette di fare tutto ciò che vuoi, ma il padre che si prende il tempo di curare i figli quando sbagliano. Ebrei 12:11 dice: è vero che qualunque correzione sul momento non sembra recar gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Ho letto poco tempo fa su internet un pensiero del mondo, ma non era tanto sbagliato. Ci sono padri che appena un insegnante ti dà un brutto voto, appena vieni ripreso dall'insegnante, vanno a casa. Ci sono padri che appena vedono questo brutto voto non vogliono sapere neanche che cosa ha fatto il figlio, si precipitano a scuola a riprendere l'insegnante. Sembrano degli avvocati a difendere i propri figli, pensando in questo modo di conquistarsi la stima dei loro figli. In realtà questo è un comportamento egoistico sia dei figli che dei genitori, perché i figli manipolano i genitori e il genitore, siccome ha poco tempo da dedicare a suo figlio, è molto più semplice andare ad attaccare l'insegnante anziché correggere suo figlio. La realtà delle cose, la cosa più grave, diceva sempre questo post, è che i figli vengono rovinati dai loro genitori, perché non vengono corretti, quindi crescono come se loro possono fare tutto quello che vogliono, anche un domani, tanto ci sono gli avvocati. Il genitore che ti riprende è quello che veramente, chiaramente ti riprende giustamente, è quello che veramente ama i figli, non è quello che non ci riprende. Dio è giusto e se Dio ci sta correggendo, vuol dire che abbiamo bisogno di essere corretti. Al versetto 10 ancora vediamo che l'afflizione di Davide era mandata da Dio perché dice: allontana da me il tuo flagello, io mi consumo sotto i colpi della tua mano. Anche se Davide disse che non si sarebbe più lamentato, la voce della preghiera non poteva non esternare questa lamentela, ma questa è sempre una lamentela più mite di quella dell'altra volta. Di solito, se accettiamo umilmente il castigo, se rimaniamo calmi, con un cuore aperto alla riprensione di Dio, se non ci opponiamo quando Dio ci riprende, la verga da lì a poco si ferma, non ha più senso. Se io ho capito la lezione, la verga si ferma. Davide si arrese completamente alla volontà di Dio e proprio ebbe questa forza di pregare per essere liberato, riconosce che lui aveva peccato. In realtà prima era veramente ribelle a Dio, quando non pregava per la sua prova, ma adesso è in un momento che lui si sottomette e iniziò a implorare misericordia. Nella nostra debolezza possiamo anche noi presentare delle buone richieste al Signore, ma solo dopo che, come in questo caso, viene confessato il peccato. Ora guardiamo la ricchezza di questo versetto, perché non è solo il bastone di Dio che agisce, ma cosa dice questo versetto? Dice che non c'è nessuno che può allontanare le nostre afflizioni al di fuori di Dio. Le afflizioni possono essere allontanate solo da Dio, perché Davide dice: toglimi di dosso, allontana da me il tuo flagello. Sia se sono mandate da Dio, sia se sono permesse da Dio, l'unico che ci può togliere l'afflizione è Dio, secondo la sua volontà. In Marco 14, 36, Gesù, prima di essere messo in croce, durante la sua sofferenza, diceva: Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Il flagello può significare un castigo durissimo. Anche se stiamo parlando di correzione amorevole del Signore, non stiamo dicendo che non faccia male. Anzi, tante volte fa più male di quello che possiamo pensare quando Dio usa il bastone. Le afflizioni, come detto, possono essere allontanate sia soltanto da Dio, sia se si tratta di colpi della verga, o sia se sono afflizioni che Lui sta permettendo nella nostra vita, sui posti di lavoro, in casa, dovunque abbiamo afflizioni, se Dio li sta permettendo, ci deve essere, ci può essere un motivo. Le afflizioni finiscono, grazie a Dio. Davide dice: io mi consumo sotto i colpi della tua mano. Ancora un'illustrazione qui, come se stesse dicendo: colpi della mano sono schiaffi di Dio, sono schiaffi benedetti di Dio. Sta dicendo, in altri termini, Davide: Signore, io mi arrendo. Durante una guerra, per non andare ancora, quando stai perdendo, cosa fai? Alzi bandiera bianca. Così sta facendo Davide: Signore, basta, mi arrendo. Davide riconosce di essere stato sconfitto e si sottomette in questa battaglia. Questo è il significato, pensando così che l'afflizione cesserà, dice: io mi consumo. La seconda domanda per noi che ci siamo posti prima è: quali sono i motivi per cui arrivano le afflizioni? Abbiamo già risposto in qualche modo a questa domanda, parlando della correzione di Dio che ci tratta come figli, ma il versetto 11 ci dice espressamente: castigando la sua iniquità tu correggi l'uomo. Perché Dio manda le afflizioni? Qual è la causa? C'è scritto qua. Iniquità. Qui dice iniquità. Ancora Dio non ci tratta così quando veniamo corretti perché Lui è un despota. Ma Lui ci tratta in questo modo perché sta colpendo qualche peccato nella nostra vita. Nello stesso tempo diciamo che con Dio non si scherza quando usa la verga, ma Egli la usa con l'intento di colpire. Ed è per questo che vuole che noi tante volte sentiamo i colpi. Tante volte, purtroppo parlo per me, abbiamo bisogno di questi colpi. Con la nostra natura Noi tante volte, senza neanche rendercene conto, ci allontaniamo da Dio. E a volte abbiamo bisogno che Dio ci ripete pure la lezione, che ci dia altre bastonate quando ci induriamo. Ma è giusto anche dire che le afflizioni mandate da Dio non sono sempre per un modo per correggere e per punire, ma tante volte sono afflizioni per raffinarci, per renderci, per farci dipendere più di Lui, e come pure altre afflizioni potrebbero arrivare per renderci più idonei al ministero. Giacomo 1, 2, 4 dice: «Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti». Come detto, Dio ci vuole rendere attraverso l'afflizione anche più santi e più adatti al ministero. Infatti Davide dice che tutto ciò che reputava desiderabile fu distrutto. Dice: «Distruggi», riferendosi sempre che è Dio che distrugge, come tarlo quel che ha di più caro. Sapete cos'è il tarlo? Il tarlo è un insetto che consuma tutto, maggiormente consuma il legno, ma può consumare, che ne so, il divano, può anche mangiare i vestiti. Il tarlo riduce in polvere, proprio alla minima pressione, anche degli alberi con dei tronchi massicci. Qualsiasi cosa che viene mangiata da loro, e il tarlo può danneggiare le cose più importanti che abbiamo. Questa è l'illustrazione che sta facendo Davide. Quando Dio ci visita nella sua correzione, tutti i nostri desideri e i nostri piaceri diventano miserie consumati come un tarlo, cose consumate come un tarlo. Dio ci toglie tante volte le cose di cui ci teniamo di più, ci toglie i nostri idoli, non per farci un dispetto, ma per il nostro bene, perché ha cura della relazione che ha con noi. E perché la cosa più importante per il nostro bene è proprio la relazione con Lui. E se c'è qualcosa in mezzo, se c'è un idolo in mezzo a questa relazione, Dio ce lo può togliere. Certo, non è una regola fissa, non lo fa con tutti, ma con qualcuno lo fa, magari proprio, come detto, per renderlo più adatto al ministero. Coloro che sono nella sofferenza sono più in preghiera di coloro che non lo sono. Coloro che sono nella sofferenza, parlo per i credenti, si attaccheranno a Dio molto di più se hanno una fede devota. I piaceri della vita non hanno tanto valore. Il Signore ci toglie perciò delle cose alle quali siamo molto legati, e tutto, come detto, quello che possiamo mettere prima di Lui è un idolo. Ora c'è ancora da dire, e questo credo che sia la cosa più incoraggiante di tutte, che nonostante Dio può toglierci tutto e consumare le cose per renderci più adatti al regno dei cieli, per renderci più conformi a Gesù, come dice Romani 8:29, i castighi che noi riceviamo e le afflizioni non sono dei castighi, diciamo, penali. Nel mondo, in termini di giustizia, c'è una sostanziosa differenza tra il penale e il civile. Col penale finisci in carcere, col civile c'è qualche debito da pagare, ma non finisci in carcere. Anche se magari non rende bene l'idea, i castighi che noi potremmo ricevere da Dio non sono castighi penali, ma sono solo rimproveri amorevoli, perché i castighi penali per i nostri peccati ricaddero tutti su Gesù, ricaddero tutti alla croce. E quindi su di noi ci sono questi castighi paterni. Anche Ebrei dice: se abbiamo ricevuto la correzione per un periodo dei nostri padri, paterni umani, che non erano giusti, ci lamenteremo se Dio, che è giusto, ci riprenderà. Infine, un'ultima cosa che vorrei dire riguardo i motivi per cui arrivano le afflizioni: dobbiamo ragionare, è proprio la ragionevolezza dell'afflizione. Mi spiego meglio. In un mondo immerso e sottoposto al peccato, alla vanità, non possiamo pensare di essere esonerati dalle afflizioni. Per il cristiano, anche se ha una cittadinanza in cielo, vive ancora in questo corpo, un'anima quindi convertita che viva in un corpo non convertito. Perciò non possiamo sfuggire ai dolori esteriori proprio della vita. Le afflizioni fanno anche parte del mondo decaduto in cui ci troviamo, anche se Dio è nel pieno controllo, ma finché non avremo nuovi cieli e nuova terra, la sofferenza è una conseguenza del peccato e sono presenti in questo mondo. Per cui dobbiamo considerare che una delle cause dell'afflizione è anche il mondo decaduto in cui ci troviamo. Il Vangelo della prosperità non esiste. Tanti propongono questo Vangelo. Non esiste per il credente, da nessuna parte c'è scritto che per il credente è esente da ogni tipo di male perché ha scelto Cristo. Non c'è scritto così nella Bibbia, ma il cristiano ha la salvezza della sua anima e si troverà in questo mondo forse molto più sofferente dei non credenti per seguire Cristo. Ora, l'ultima domanda che ci siamo fatti riguardo al nostro brano è quali conseguenze producono le afflizioni. Versetto 12. O Signore, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio al mio grido, non essere insensibile alle mie lacrime, poiché io sono uno straniero davanti a te, un pellegrino come tutti i miei padri. L'afflizione produce sempre qualcosa di buono quando è mandata da Dio. 2 Corinzi 7,10 Paolo dice: perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. L'afflizione che aveva ricevuto Davide produsse delle conseguenze molto positive. Vediamo che lo aveva spinto a pregare, lo aveva fatto anche piangere e lo aveva aiutato ad allontanarsi dal mondo. Davide prega ancora con tutto se stesso e la cosa più importante per Davide adesso non è arrabbiarsi con Dio. La cosa più importante è ricevere l'attenzione del Signore. Il Signore si era allontanato da lui perché Davide aveva peccato. Lui voleva l'attenzione del Signore, dice: l'orecchio dell'Eterno, porgi orecchio al mio grido. Il grido è più toccante ed appassionato della preghiera, c'è un'intensità maggiore. Nella sofferenza cosa si fa di solito? Prima si prega il Signore, magari lo facciamo per dovere, magari sentiamo, devo pregare il Signore, ci è stato detto, ce lo ripetiamo. Ma quando il peso è grande e si fa sentire, la preghiera diventa più forte, fino ad arrivare quasi un urlo a Dio. E non dobbiamo temere di gridare a Dio quando siamo nella sofferenza. Io ci sono passato per un periodo difficile, e non mi vergogno a dire che ho pianto e ho gridato a Dio. Inizialmente mi vergognavo di gridare a Dio. Sembrava che stessi peccando. Ma quando il dolore si è fatto sentire più forte, non sto vantando, ero chiuso, come dice la parola, nella cameretta, buttato per terra a piangere e gridavo a Dio. Non dobbiamo vergognarci se ci troviamo in un forte dolore di gridare l'aiuto di Dio. Ora, andando avanti, vediamo ancora che la supplica diventa ancora più insistente quando dice: non essere insensibile alle mie lacrime. Chi può resistere alle lacrime, che sono delle armi proprio irresistibili della debolezza? Quando sgridavamo i nostri figli, per chi l'ha fatto, si metteva a piangere. Cosa ci sentivamo noi? Se aveva capito la lezione soprattutto. Le lacrime sono più eloquenti di 10.000 parole. Indicano una grande sofferenza. Quando sono lacrime dettate dal dolore, non sono finte o non sono capricciose. Quando Gesù era nel giardino del Getsemani, gli caddero delle grosse gocce di sangue che sembravano lacrime. Quando i nostri cuori aprono proprio i canali degli occhi, Dio interviene subito e trasforma il nostro cordoglio in gioia e pace, come dice Ebrei 12:11 che abbiamo citato prima. La correzione inizialmente non sembra recare gioia ma tristezza, ma poi produce quel senso di pace nella nostra relazione con Dio. Davide dice in questa supplica ancora: perché io sono uno straniero davanti a te, un pellegrino come tutti i miei padri. A Israele Dio aveva comandato di trattare bene, sapete chi? gli stranieri con molta compassione. Così chiede Davide di essere trattato, come gli stranieri, con una generosità immeritata. Davide ancora si rifà alla vanità della vita dicendo: come tutti i miei padri, tutta la nostra discendenza è fatta di pellegrini di passaggio. Davide usa la natura passeggera della vita per ottenere misericordia. Per ottenere misericordia. In altre parole dice: quando lui fosse pietoso e misero, ha bisogno di pietà come un semplice pellegrino, ha bisogno di misericordia, perché non sono fragile, sono un uomo, sono un nulla. In tutta questa preghiera, nell'intero capitolo, ci sono, possiamo ancora vedere, tre caratteristiche importanti, essenziali, che dovrebbe avere una preghiera per essere accettata da Dio. La prima è l'umiltà. Davide confessa umilmente i suoi peccati, riconosce di aver peccato e sta pagando delle giuste conseguenze. Nell'afflizione non dobbiamo avere i cuori duri o fingere di evitare di lamentarci, come fanno i più deboli, ma dobbiamo umiliare i nostri cuori superbi e confessare a Dio le nostre colpe. La seconda caratteristica è l'insistenza che traspare, in quanto abbiamo già visto di non essere insensibile al mio grido. La terza caratteristica è la fede con cui Davide si accosta a Dio. Davide è sicuro che Dio interverrà. Ebrei 11,6 dice: or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Nella restante parte del Salmo Davide prosegue con questo spirito di preghiera per essere liberato dalla sua afflizione. Dice al versetto 13: distogli il tuo sguardo perché io respiri prima di andarmene e scomparire. Questa è ancora una supplica di liberazione, ma c'è un contrasto anche qui, ancora c'è un contrasto, sembra, tra una richiesta di allungare la sua vita e la morte. Dice: distogli il tuo sguardo perché io respiri. Non so se siete mai stati ripresi, ma la mia generazione, penso che anche la vostra, è una generazione che veniva ancora ripresa dai genitori, oggi tanti non riprendono più i figli. E mi ricordo che quando venivo ripreso, mio padre bastava che mi guardasse, io ero già sciolto. Così sta dicendo: volevo scomparire. Davide così prega: Signore, non mi guardare più con quegli occhi. C'è questa supplica di essere liberato e fa che io respiri. Senza respiro si muore. Ma c'è anche un'altra risposta più nobile, se guardiamo anche la seconda parte, che si presta a essere considerata. La prova che sta affrontando Davide non la conosciamo, ma poteva essere anche una prova che aveva a che fare con la sua morte. Dice: prima di andarmene e scomparire. Perciò in questo caso, stiamo facendo una supposizione, la preoccupazione di Davide non era che non voleva morire, ma voleva essere in pace con Dio prima di morire, voleva che quella redenzione terminasse. Un uomo o una donna pia non vogliono, nella maggior parte dei casi, morire con qualche peso nello stomaco, qualche peso nel cuore, ma vuole morire in pace con il Signore, vuole mettere a posto le cose con Lui. Questo è molto significativo. Ci avviciniamo alle conclusioni. Questo veramente mi ha fatto molto riflettere, è un bellissimo salmo, molto profondo, e si presta veramente a tante riflessioni. Dobbiamo considerare di più la vanità della vita senza del Signore. E anche se abbiamo il Signore, dobbiamo mettere il Signore al centro delle nostre vite. Il Signore ancora una volta vuole che mettiamo Lui come priorità delle nostre vite. Ci sta incoraggiando a lasciare le cose passeggere di questo mondo per le cose vere, per le cose eterne, e di vivere in funzione ad esse. Ma da un altro lato il Signore ci incoraggia a non guardare le nostre difficoltà, ma che in ogni situazione affrontiamo possiamo sempre avere gli occhi su di Lui. Lui è la nostra speranza. Non guardiamo la sofferenza, ma guardiamo quale speranza Lui ha messo nelle nostre vite. Con il Signore vicino a noi, dalla nostra parte, non dobbiamo temere nulla e nessuno, ma dobbiamo solo guardare la nostra relazione con Lui, il Dio della nostra speranza. Ricapitolando, abbiamo visto in questo Salmo 4 punti di riflessione sulla sofferenza che voglio ripetere. Il silenzio e il parlare nella sofferenza, la preghiera della sofferenza, la vanità della vita del mortale, le afflizioni mandate da Dio per il nostro bene. E vorrei terminare con questo versetto, Salmo 118, 8, che dice: è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. Che il Signore possa benedire la Sua parola nei nostri cuori. Preghiamo. Signore, Ti vogliamo lodare e adorare e ringraziare per la Tua parola che non ci nasconde nulla, Signore. Abbiamo solo sorvolato questo argomento. Ci sarebbe tantissimo da approfondire, da dire, ma Ti ringraziamo perché ancora una volta hai voluto che oggi aprissimo le nostre orecchie, Signore, a vedere sia la Tua correzione, ma Signore anche a valutare le nostre vite, a considerare il peccato, Signore, e ancora una volta allontanarsi da esso. Ti vogliamo pregare, Signore, che questo Salmo possa uscire con noi oggi da qui e possa farci riflettere anche nelle giornate future. Possiamo ricordarci, Signore, che la vita è vana in questo mondo senza di Te. Signore, Ti ringraziamo per l'immensa misericordia, l'immensa pazienza che hai con noi e della cura che continui ad avere per noi. Nel nome di Gesù. Amen.